Certo, la Chiesa ha un bel coraggio, oppure capisce poco di noi. Sono le due possibilità, no? Alla gente che sta facendo la fila per i saldi o per passare le giornate sulla neve o per organizzare cene, pranzi o anche per organizzare il folklore di tutti i tipi, anche quello religioso, perché anche quello serve comunque a addolcire poi le nostre feste, i nostri giorni, no? Dico, a una roba del genere che domina un pochettino anche la religiosità diffusa attorno al Natale, no? Cioè, avere il coraggio di leggere queste robe qui, dico, bisogna avere il coraggio perché chiaramente queste robe qui sono incomprensibili, cioè non interessano a nessuno, dette così, no? Quando io penso che questo Vangelo si leggeva a tutte le messe, anche le messe feriali, si finiva in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum. Cioè il prete alla fine leggeva il prologo di Giovanni, rigorosamente in latino, per cui nessuno capiva, no? Però la Chiesa andava via quieta, quieta, sicura che quello che lei diceva in latino su questa azione della sapienza di Dio di farsi carne, che quello che lei leggeva in latino corrispondeva poi alla fede delle persone che stavano in chiesa, no? È cambiato tutto quando, rigirandosi verso la gente, traducendo sta roba in italiano e la gente partecipando di più e dicendo cosa gli stava interessando intanto, per esempio nelle feste di Natale, beh, scoppia la percezione che tra quello che la Chiesa propone con queste letture e quello che la gente porta in chiesa venendo a messa c'è una distanza assoluta, abissale, no? Quindi dico, ci vuole del coraggio. E io sto su questo piano stamattina. Non mi sforzo, vedete che solitamente cerco di venire nei banchi a partire dall'uomo, interpretare la domanda dell'uomo, no? Questa mattina accetto un po' la logica ecclesiastica che legge i grandi testi, no? E cerco di proporvi una sorta di schema, perché mi pare l'intenzione di questa liturgia è quella di fare una sorta di meditazione sintetica sul Natale, sul contenuto profondo di ciò che noi professiamo nella fede del Natale. E lo schema parte da questo, che il Natale, saltando subito sopra tutti i folclori, tutti i presepi, tutte le cose, il Natale è da capire al centro del grande disegno di Dio, che si chiama la sapienza. Cioè tutto ciò che esiste è frutto di una sapienza divina. Dio ha pensato a sta roba qui, diciamolo così, La sapienza di Dio, che riguarda tutta la creazione. E quindi tutto ciò che esiste è stato pensato da Dio, è stato voluto da Dio. E questo riguarda appunto tutta la creazione. Il che spiega, per esempio, che moltissimi uomini pii che cercavano Dio l'hanno trovato nella bellezza, nell'ordine del mondo e quindi nel fuoco, nel vento, nelle stelle, nell'acqua impetuosa, nel sole, nella luna, eccetera. Ma questo Dio non si è divertito a far su, per esempio, come scenario e poi noi siamo arrivati, no? Questo scenario Dio l'ha messo in piedi, in realtà con uno scopo ben preciso, che era quello di metterci dentro qualcuno che lo ascoltasse, che parlasse con lui, che lo ospitasse a bere il tè, capito? Che gli raccontasse le sue storie, che imparasse ad amarsi, a fare i figli, a educarli, a costruire le città, a curare i malati, a ospitare gli stranieri, a visitare i carcerati, no? Come... Cioè, il piano della sapienza è di mettere al centro del mondo la storia umana, le storie degli uomini, Questo spiega, se avete seguito la prima lettura, era suggestiva sta roba qui, no? Che la sapienza che riguarda l'universo, e nell'universo riguarda la Terra, questo piccolo satellite del Sole, su cui poi Dio ha puntato un'attenzione speciale, perché ne ha fatto la casa degli uomini, appunto, no? Dico, è interessante perché questo piano universale che riguarda tutto il creato deve poi prendere terra, non solo si concentra sulla terra, ma sulla terra deve cominciare a parlare con qualche uomo, deve toccare terra da qualche parte perché lui possa venire sulla terra, occorre qualcuno che lo ospita, hai capito? Sennò Dio non può venire nel mondo, non è un uomo. È così che Dio dà alla sapienza l'ordine di andare a posare la sua tenda, la tenda di Dio, la tenda del suo riposo, il tempio di Dio, la felicità di Dio, la pienezza, andare a porre la sua tenda in Israele. In Israele. Questo Dio ha cominciato a autorivelarsi, cioè non gli bastava lo scenario, doveva venire lui, hai capito, in persona. E nasce questa splendida storia della sapienza di cui noi miracolosamente abbiamo il libro, il Testamento, la Bibbia, no? Dove c'è custodito tutto questa opera della sapienza di Dio che impara la sapienza umana e insegna la sapienza umana la sapienza di Dio, la conversazione tra Dio e l'uomo, il fatto che questo Dio, Yahweh si chiamava, no? L'Altissimo, si manifesti soprattutto attraverso i profeti, Mosè e i profeti, si manifesti come un Dio soprattutto preoccupato di liberare l'uomo, di dare libertà all'uomo, di educare l'uomo a rispettare l'uomo, a difendere l'uomo. Questo è il messaggio dei profeti, no? Cioè, questo Dio che viene in maniera umana, si fa dire dall'uomo, può entrare nel mondo solo se un uomo lo dice, appunto. Questo è il Dio della Bibbia. Questa è la sapienza incredibile di Dio, di farsi continuamente umana, per cui il libro ci testimonia che mentre Dio viene nel mondo, viene al mondo anche l'uomo. Le due cose vanno insieme, Dio non può venire nel mondo se non in quanto l'uomo si fa uomo. E d'altra parte l'uomo non può farsi uomo in questo dialogo se non accogliendo Dio, se non ascoltando Dio. Questo cammino di Dio e della sua sapienza nel farsi umana, nell'entrare nella storia degli uomini, nella conversazione con gli uomini, ha il suo culmine nell'evento di Gesù, che è il tema del Vangelo, no? Vi ho commentato finora il libro del Siraci, della prima lettura, la sapienza che ha creato il mondo, che ha ordinato, Dio ha ordinato la sapienza di andare a porre la tenda in Israele, no? E la sapienza a un certo punto si fa carne. Cioè la sapienza creatrice di Dio diviene in Gesù carne, cioè un uomo. Ripeto, la sapienza di Dio diviene un uomo come noi. Quindi tutte le cose, dice questa meditazione sulla sapienza, tutte le cose che noi vediamo, che immaginiamo, tutte le cose devono ciò che sono a questa parola, ma chi essa è in verità si rivela al mondo solo quando questo universale supremo diventa un uomo assolutamente particolare, assolutamente individuale. Quest'uomo ha avuto la forza di rivelare con la sua esistenza che egli è il Verbo di Dio, che egli è la sapienza incarnata, che egli è Dio che vuole comunicarsi all'uomo. Lì è evidente, no? È evidente chi è Dio. Dio è colui che vuole comunicarsi all'uomo, che vuole salvare l'uomo, vuole che le nostre cose la casa, il lavoro, il figlio, le vacanze, la fatica, la sofferenza, la gioia. Vuole che queste nostre cose siano salvate, capito?
Questa è l'opera di Dio.
Vuole comunicarsi all'uomo per fare di questa nostra fragile esistenza qualcosa da salvare, capito? Qualcosa da amare per sempre. Un angelo non sarebbe stato adatto a fare sta roba qui, perché un angelo non è uomo, non patisce le cose dell'uomo, non sente le cose dell'uomo, non condivide le cose dell'uomo. Un angelo non può morire. Occorreva, come dice Paolo, la parola della croce. Per svelare il mistero ultimo di Dio, occorreva appunto la parola della croce. E cioè la rivelazione che questo Dio è amore, solo amore, amore che va fino alla morte, fino in fondo appunto, fino a abbandonare nella morte l'amato, l'unico, per amore del mondo, dell'uomo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché l'uomo sia salvato. Questo è il piano della sapienza. Vedete che il nostro schema catechistico ci ha creati, poi abbiamo sbagliato, siamo caduti, è venuto a rimediare. Era un po' sfasato. Il piano della sapienza è da subito di congiungersi all'uomo da parte di Dio. La creazione viene perché Dio ha in testa subito l'uomo, non viceversa. Prima ha fatto la creazione, poi l'uomo si è comportato così, così, allora lui è venuto giù a sistemare le cose. No, fin dall'inizio ha pensato la sapienza, che voleva porre la sua tenda in qualcosa che sarebbe stato l'uomo. L'uomo è sempre stato nella testa di Dio, da sempre. Questo è il figlio. Cioè Gesù Dio l'ha pensato da sempre, quindi ha pensato anche a me, capite? Pensando a Gesù, ha pensato a ciascuno di noi. Il piano della sapienza, la creazione nella parola. Tutto è stato fatto nella parola, appunto nel Figlio. Era da tutta l'eternità un piano che voleva integrare gli uomini, un piano di salvezza, e con noi il mondo intero. Il piano era di renderci figli di Dio nel Figlio, e questo doveva realizzarsi attraverso l'incarnazione e in qualche modo la croce, appunto. Cioè il fatto che questa carne andava redenta, andava riscattata, andava rigenerata, andava risuscitata, appunto. Andava creata di nuovo, perché questo piano di fare dei figli di Dio degli animali, diciamolo, senza paura, no? Beh, è un piano che esige diverse tappe, no? È un'impresa mica da scherzi. Ecco a quale speranza, la seconda lettura agli Efesini, a quale speranza siamo stati chiamati. Non possiamo, dice questo inno agli Efesini, non possiamo che benedire e ringraziare. Questa è la stoffa della fede, è eucaristica la stoffa della fede, è gratitudine, è ringraziamento, è benedizione, no? Proviamo a farlo anche qui con le parole della lettera agli Efesini della seconda lettura in maniera spudorata. Qual è l'oggetto della benedizione di un cristiano? È Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Ti benedico, o Padre. Questo, tra l'altro, se sapete, è il segreto del cuore di Gesù. L'autocoscienza di Gesù ha alla sua radice questo inno di grazie al suo papà che sta nei cieli. Ti ringrazio, oh Padre, che hai rivelato queste cose agli uomini della fede, appunto, e cioè la tua benevolenza verso gli uomini. pace in terra. I Vangeli, vedete come sono bravi, no, a comporre, fanno scendere tutti gli angeli e dice: ma Dio mio, come sono fortunati gli uomini, pace in terra agli uomini che Dio ama, ma guarda. Cioè, il fatto che Dio è sceso sulla terra in qualche maniera crea invidia agli angeli, che dicono: ma cosa sono questi da meritare una roba così? Cos'è successo a Dio di innamorarsi di creature di terra, di fango, di ansie, di paure, no? Di violenza? Oggetto della benedizione, Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché appunto a guardare così a Dio e a rivolgersi così a Dio ce lo insegna solo Lui, evidentemente. E il motivo, perché dobbiamo ringraziare Dio il Padre di Gesù? Perché ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Dio mio, che roba questa, se... Cioè, noi siamo stati chiamati con una parola buona, siamo stati benedetti, c'è una benedizione che precede la nostra venuta al mondo, che precede tutta la storia degli uomini, che risale a prima della creazione. Guardate un bambino, appunto, dimenticato dagli uomini. Questo bambino Dio lo ha pensato da sempre. E siccome poi il papà e la mamma e gli stupidotti che gli stanno in giro lo lasciano crepare di fame, Dio muore, la croce è questa, Dio muore di dispiacere per ste robe qui. Ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi, per essere fatti della stessa pasta sua, immacolati di fronte a Lui nell'amore. E la creazione intera è disposta a vantaggio di questo disegno, cioè fare di noi delle creature che si rivolgono a Dio non più con la paura dell'onnipotenza di Dio, della giustizia di Dio, ma che si rivolgono a Dio come papà perché si sanno amati e chiamati ad amare. Questo disegno di farci figli adottivi, ci deve adottare, mica perché noi nasciamo dal sangue e dalla carne, ci deve adottare, no? Questo disegno di farci figli adottivi precede la scelta di creare tutte le cose. La creazione è per la salvezza, cioè Dio ha creato il mondo per amare gli uomini, per avere dei figli. Questa precedenza giustifica l'uso che dicevamo nella teologia, nel catechismo. Questa prevenienza giustifica l'uso del termine predestinazione, predestinandoci ad essere figli adottivi. Andate a cercare, l'aggettivo lo lascio usare a voi, quelli che hanno messo dentro in quest'idea di predestinazione una serie di risonanze inquietanti, come se la predestinazione volesse dire che Dio ha fissato il nostro destino prima, che Lui sa tutto prima, prima di ogni nostra decisione Dio ha deciso. Ma chi ha detto ste robe qui, che ha rovinato un sacco di gente, capito? Chi ha detto ste robe qui? Io non posso pensare ad altro che a persone cattive, impaurite, risentite, che vogliono male agli uomini, capito? Li vogliono impaurire, tradendo radicalmente l'immagine di Dio, perché la predestinazione non vuol dire che Dio ha deciso prima cosa farò, cosa mi succederà, cosa... No, che tutti appena succede qualcosa dicono: ma come mai Dio ha fatto morire quello lì che era bravo? Quelle robe lì chi ce le ha messe in testa? Predestinazione vuol dire che Dio ha messo davanti alla nostra vita, alla nostra libertà, il suo amore, che ci rende liberi, è il contrario proprio, capaci di amare e capaci di credere al carattere sensato della nostra vita. Cioè, il fatto che noi siamo stati amati, predestinati da sempre ad essere figli, ad essere amati, appunto, ci permette anche di valutare le vicende della nostra vita, del mondo che ci circonda, che a prima vista sono così incerte, inquietanti. Ci permette di guardarle come promesse, capito? Come cose di cui fidarsi. Il Verbo si è fatto carne e noi abbiamo contemplato la sua gloria. C'è la capacità, questa è la fede, di vedere lo splendore dell'amore di Dio verso gli uomini, nelle cose della vita, di vedere nell'umiltà della carne umana la gloria di Dio, appunto. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Dio nessuno lo ha mai visto, ma il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, Lui ce lo ha rivelato. Certo, per noi tutte ste robe qui sono inconcepibili, no? E quindi bisogna che il Signore ci doni la fede, capito? Solo lo Spirito di Gesù, lo Spirito che Gesù ci dona, che il Figlio ci dona, solo la predestinazione che Dio ci soffia dentro, appunto, come fede, può riconoscere questa rivelazione, può farci guardare il mondo, le persone, la vita così, ci può far vedere a quale speranza e a quale eredità Dio ci ha chiamati. Sia lo Spirito questa mattina a sostenere il nostro atto di fede e il nostro inno di riconoscenza. Fratelli carissimi, in Cristo Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, possiamo accostarci al Padre con lo spirito dei figli, per chiedergli di riversare sulla Chiesa e sul mondo l'abbondanza delle sue benedizioni. Diciamo insieme, Signore, nostra pace, ascoltaci.
Signore, in questa liturgia siamo avvolti dallo splendore delle parole che i nostri fratelli nella fede hanno scritto prima e dopo la tua venuta nel mondo. Fa che i misteri profondi legati alla tua persona e che noi solo intravediamo sostengano lo svolgersi delle nostre piccole storie e l'avventura di tutto il creato. Per questo ti preghiamo.
Signore, nostra pace, ascoltaci.
Signore, ti preghiamo per tutti quelli che vivono nelle tenebre e non ti accolgono. Noi stessi spesso rifiutiamo la luce vera nascosta da te in ogni uomo. Ti chiediamo perdono, Signore, e ti ringraziamo per la grazia e la verità che sempre si accompagnano alla tua segreta presenza. Per questo ti preghiamo.
Signore, nostra pace, ascoltaci.
Signore, fa che i pochi giorni che ci separano dalla festa dell'Epifania siano occasione per accendere stelle di bontà e di solidarietà intorno a noi e aiutaci ad allargare il nostro sguardo a tutta l'immensità delle angosce e delle speranze presenti nel mondo. Per questo ti preghiamo.
Signore, nostra pace, ascoltaci. O Padre, che nel volto umano del tuo Figlio dimostri quanto ci sei vicino e fedele, donaci occhi e cuore nuovi, perché sappiamo riconoscerlo e accoglierlo in ognuno dei nostri fratelli. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.